SBS Italian.
E come dicevamo, adesso ritroviamo il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, buonasera per te.
Ciao Magica, buonasera a te, buonasera Francesca, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buenas noches a te, Max. Anzi, a te.
Questa settimana si è aperto l'anno finanziario. Come ogni primo luglio sono diventate effettive molte delle novità decise dal governo nel corso dei mesi precedenti. Quest'anno molti cambiamenti riguarderanno campi come i tagli alle tasse e i salari. Ma quali sono le varie novità che possono avere effetti appunto sull'aspetto quotidiano della vita dei cittadini da un lato e sulle imprese dall'altro?
Beh, sostanzialmente due, come stavi in qualche modo annunciando. Dal punto di vista di imprese abbiamo una riduzione delle tasse per le imprese che hanno un giro d'affari fino a 50 milioni e questo fa sì che ci siano un pochino più soldi per le imprese e secondo il governo questo dovrebbe aumentare i salari, secondo altri non fa niente, secondo alcuni studi dovrebbe addirittura aumentare un pochettino l'occupazione, per cui da entrambi i punti di vista questa misura dovrebbe aumentare o la quantità di lavoro oppure i salari, vedremo effettivamente se il governo ha ragione su questo punto di vista. La seconda cosa che succede è che c'è questo taglio, o perlomeno più che taglio, l'introduzione della tassa del 32%, che invece di entrare a un reddito di $87,000 entra un reddito di $90,000. Sembra che questo non cambi niente, però per tante persone che sono il reddito medio in Australia individuale è poco sotto $87,000 l'anno, per cui per una buona percentuale degli australiani questo vuol dire avere meno tasse da pagare alla fine dell'anno, quindi più soldi e visto che i soldi che ci ritroviamo in tasca non vengono tutti quanti risparmiati, ma vengono anche utilizzati in spesa, questo dovrebbe contribuire ad aumentare non soltanto il benessere privato, ma anche il benessere o la crescita economica australiana tramite spese per consumi.
Max, adesso andiamo in Italia. Il nuovo governo giallo-verde ha visto nelle sue prime settimane una forte esposizione mediatica del leader della Lega, Matteo Salvini, sull'immigrazione. Adesso però pare essere arrivato il turno del Movimento 5 Stelle con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che ha presentato il decreto dignità, come abbiamo appunto sentito anche nel GR questa mattina. Tra le proposte principali, una stretta contro le delocalizzazioni da parte delle aziende, aumento delle indennità per i licenziamenti e paletti sui contratti a termine. Insomma, cosa contiene di importante questo decreto e quali sono tra le sue parti quelle più facilmente da attuare e quelle un po' più complesse?
Ma allora, questo dovrebbe tenerci un pochino forse più a lungo dei minuti che abbiamo a disposizione, però la cosa interessante è il fatto che viene data meno mano libera alle imprese per assumere persone a tempo determinato, avvalendosi di contratti e di situazioni vantaggiose per loro. Una delle cose, per esempio, che viene fatta è quella che le imprese che per esempio ricevono dei contributi statali, se decidono di poi andare a localizzarsi in un'altra parte del paese, addirittura localizzarsi al di fuori d'Italia, entro 5 anni dal ricevimento di questi finanziamenti, questi contributi finanziari, devono ripagarli con una penale, per cui da un punto di vista teorico questo dovrebbe essere un disincentivo alla delocalizzazione, quindi al fatto che le imprese possano andare via da dove sono, in particolare questo viene visto come andare via dall'Italia, e quindi mantenere lavoro in Italia. La questione che dobbiamo però chiederci è se mettendo più paletti alla possibilità, a quello che le imprese fanno, alle loro decisioni sull'acquisto di lavoro, per cui sulla domanda di lavoro, se questo può addirittura frenare la voglia o gli incentivi delle imprese ad assumere personale, perché una volta assunto diventa innanzitutto più complicato assumere persone a tempo determinato e quindi in un certo senso quando l'economia è incerta e le imprese non sanno effettivamente se una posizione sarà permanente o meno, questo tipo di contratti determinati può essere favorevole, può aiutare. Certo è che si è visto molto spesso che questa possibilità dà adito a dei veri sfruttamenti delle persone che vengono assunte, le quali per parecchi anni si ritrovano ad avere lavoro completamente incerto, il che vuol dire arrivare a un'età pensionabile senza poter essere sostanzialmente pensionati, non avendo soldi da parte, fare una vita di povertà o poco più. Ecco, da un punto di vista teorico, quello che sta cercando di fare il governo dovrebbe limitare questo, però limitando gli incentivi c'è il rischio che le imprese proprio decidano di non cominciare nemmeno a provare ad assumere in Italia, andare direttamente fuori. Anche qui dovremo vedere.
Insomma, è difficile trovare un equilibrio, diciamo così, ed è naturalmente qualcosa che vedremo svilupparsi nei prossimi mesi.
Sì, è quello che perlomeno in economia applicata si chiama una questione empirica, quindi a livello teorico tu puoi avere diverse domande, però devi vederle con dati alla mano, che cosa effettivamente succede, perché, e questo è l'unico modo per rispondere a questo tipo di domande.
Noi ringraziamo allora il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Grazie e buonanotte a te, visto che ti trovi in Europa, e a risentirci presto.
Certamente, ci risentiamo mercoledì prossimo. Ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.